Allora, grazie a tutti, buongiorno. Innanzitutto ovviamente volevo ringraziare il consigliere Panzironi per avermi invitato a partecipare a questo convegno che mi dà l'opportunità di discutere su un tema a me molto caro, ovviamente, quale quello della dirigenza pubblica, essendo per evidenti motivi personali. Il tema della dirigenza che si inserisce ovviamente in quello più ampio della riforma, della trasformazione del lavoro pubblico, che in ogni caso per chi ha vissuto appunto da oltre 20 anni nell'amministrazione, come me, nella duplice veste di diretto interessato, no, di testimone delle diverse riforme. Soprattutto il mio intervento, quindi, come diceva il consigliere Panzironi, sarà un po' una carrellata di quella che è la normativa finora intervenuta in materia di dirigenza. Normativa che è inizialmente disegnata dal DPR 748 del 72 e per quanto riguarda l'accesso dalla legge 301 dell'84, ha ricevuto un primo e generale riassetto con una forte riforma con l'entrata in vigore del decreto legislativo 29 del 93, che ha definito la gestione dirigenziale. Concretizzata nell'adozione di atti e provvedimenti, compresi gli atti che impegnano ovviamente l'amministrazione verso l'esterno, nonché nella gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Con la riforma del 29, la figura dirigenziale, i dirigenti diventano responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati, mentre spetta ovviamente al vertice politico, resta affidato il diverso compito di esercitare funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verificare la rispondenza dei risultati e della gestione degli indirizzi impartiti. Con il 29, quindi, vengono attribuiti compiti ben precisi ai dirigenti pubblici e assume particolare rilevanza, ovviamente, nella la disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale, imperniata su meccanismi che riconoscono la professionalità delle dirigenze e la correlata responsabilità, nonché di attribuzione delle capacità del privato datore di lavoro. La separazione, quindi, fondamentale che viene delineata dal 29 rappresenta un elemento fondamentale nell'organizzazione pubblica generale, finalizzata ad assegnare alle competenze delle strutture amministrative la cura concreta delle attività e ad evitare, per quanto possibile, ovviamente, improprie e condizionate ingerenze da parte della politica. Resta ovviamente il fatto che non è mai possibile, no, una completa scissione tra indirizzo politico e amministrazione. Come vedremo, è un intento che le diverse riforme hanno tentato, sia pur, voglio dire, mantenendo, ovviamente, le due funzioni rimangono non così nettamente distinte e separate. Per quanto riguarda invece il rapporto di lavoro dei dirigenti, la normativa del 93 manteneva ancora una dicotomia tra dirigenti generali e gli altri dirigenti, prevedendo una privatizzazione, una parziale privatizzazione soltanto per i dirigenti di seconda fascia e mantenendo invece ancora il regime pubblicistico per la dirigenza generale. Il legislatore poi del secondo intervento, diciamo, fondamentale, rappresentato invece dal decreto legislativo 80 del 98, che ha ulteriormente innovato la disciplina del 93, apportando ulteriori ed importanti modifiche, la prima appunto con la contrattualizzazione della dirigenza generale, segue l'istituzione del ruolo unico suddiviso in due fasce e il cosiddetto sistema delle spoglie, l'articolo 19,8 della 165, cioè il rinnovo e la revoca degli incarichi. Si arriva così al terzo, diciamo, intervento fondamentale in tema di riassetto della dirigenza, che è rappresentato dal decreto legislativo 145 del 2002, quindi la cosiddetta legge Frattini, dove tra le innovazioni, diciamo, più rilevanti è rappresentato dall'aumento delle percentuali per quanto riguarda le posizioni dirigenziali che è possibile ricoprire con incarichi sia di personale esterno, sia utilizzando invece il personale, gli dirigenti provenienti da altre amministrazioni, quindi l'articolo 19,6 e il 5 bis della 165. Viene eliminato già il ruolo unico, altra importante innovazione, vengono ripristinati i singoli ruoli presso le amministrazioni. Cambiano ulteriormente le regole sul conferimento degli incarichi, eliminando la durata minima e riducendo la durata massima e prevedendo anche la cessazione una tantum di tutti quanti gli incarichi in essere. Si agisce anche poi però su un interscambio con la previsione di questo interscambio tra pubblico e privato per quanto riguarda appunto i dirigenti. Altri due interventi, sia pure diciamo più a spot rispetto a queste normative più grasse, più grosse, più organiche, sono sicuramente rappresentate dalla modifica apportata all'articolo 14,2 della 165, vale a dire che gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei ministri decadono automaticamente se non confermati entro 30 giorni dal giuramento del nuovo ministro. E in parallelo la modifica all'articolo 19,8 della 165, che prevede in prima applicazione, ma poi in futuro in maniera stabile invece, che gli incarichi dirigenziali conferiti prima del 17 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 19,3, 5 bis e 6, decadessero, cessassero, ove non confermati, entro ugualmente 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 262. Fatti salvi per gli incarichi conferiti a personale estraneo soltanto gli effetti diciamo, economici dei contratti in essere. Quindi due modifiche queste che intervengono prevalentemente sul meccanismo del cosiddetto appunto, spoil system. Si arriva pertanto a questo punto alla riforma Brunetta, al decreto legislativo 150, che in qualche modo però si inserisce ugualmente in questo percorso già delineato fino adesso e perché si inserisce, voglio dire, secondo lo stesso percorso, in quanto viene ad accentuare quelli che sono gli aspetti manageriali della figura del dirigente. Per un verso, infatti, il decreto Brunetta vede all'obiettivo di responsabilizzare ulteriormente i dirigenti e dall'altro amplia le prerogative con l'attribuzione di poteri effettivi e concreti nella gestione del personale. La responsabilità, ovviamente i compiti attribuiti ai dirigenti aumentano, soprattutto per quanto riguarda la mobilità, le scelte relative alla mobilità del personale, alla programmazione del fabbisogno del personale, ai poteri di valutazione del personale, a questo però ovviamente alle maggiori competenze sono correlate maggiori responsabilità. Come ad esempio quella concernente l'ipotesi di omessa vigilanza sull'effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della struttura. La riforma Brunetta interviene anche sugli incarichi dirigenziali, sulla regolamentazione degli incarichi, amplia quella che sono quella che è la disciplina dei parametri generali e alla natura e alle caratteristiche di quelli che sono, diciamo, gli obiettivi prefissati si aggiunge anche la complessità della struttura che il dirigente è preposto. E questo significa che i risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione assumono una rilevanza autonoma e distinta rispetto alle attitudini e alla capacità professionali del dirigente. Entrano in campo nuove specifiche competenze organizzative, come ad esempio le esperienze di direzione maturate all'estero presso il settore privato, ovvero presso altre pubbliche amministrazioni. Ugualmente abbiamo ulteriori parametri per quanto riguarda gli incarichi per il personale esterno, quindi 19,6, si richiede una particolare e comprovata qualificazione professionale rinvenibile, soprattutto non rinvenibile, o meglio, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione. Deve essere in ogni caso desumibile anche da concrete esperienze lavorative per almeno un quinquennio. Interviene inoltre anche sulla disciplina dello spoil system, circoscrivendo in linea con le ultime poi sentenze del giudice delle leggi ai soli incarichi dirigenziali apicali l'ipotesi della cessazione automatica conseguente al decorso dei 90 giorni dal voto di fiducia del governo. Altre novità riguardano poi ugualmente la durata degli incarichi e ad esempio la maturazione della prima fascia per i dirigenti di seconda, dove è previsto che per acquisire la qualifica di prima fascia è necessario avere almeno due contratti successivi per superare voglio dire, il quinquennio previsto per la maturazione, e quindi portando a questo una notevole modifica rispetto a prima, dove si diventava dirigenti generali con un solo contratto, voglio dire, pari alla durata stessa del contratto che veniva conferito per la prima volta. Fin qui, diciamo, le linee generali, no? Ovviamente di quelle che è la normativa vigente in materia di dirigenza amministrativa. Per l'ulteriore, diciamo, direzione di marcia rispetto a questo percorso è importante, e ne parleremo, no? Come ha già preannunciato anche il consigliere Panzironi, l'intesa invece che il ministro Padroni Griffi ha siglato con le organizzazioni sindacali e soprattutto con la necessità di ulteriori interventi in materia di dirigenza, al fine proprio però seguendo, diciamo, questo filo rosso fino a qui delineato, che è quello proprio di garantire una maggiore autonomia alla dirigenza rispetto all'organo di indirizzo politico. Ovviamente però mi preme soltanto brevemente rispetto a questi, diciamo, interventi normativi focalizzare l'attenzione su alcune criticità che poi potranno essere casomai spunto di riflessione anche per l'ulteriore corso del dibattito. Il legislatore della 150 con l'articolo 40 del decreto legislativo contenuto che modifica l'articolo 19 della 29 non sembra in realtà raggiungere in maniera efficace ancora una volta questa famosa separazione tra potere politico e invece potere gestionale. È vero che ha inserito la complessità della struttura della struttura interessata tra i diversi parametri di valutazione per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, ma in questo caso in ogni caso manca qualsiasi valutazione comparativa tra i diversi parametri per il conferimento degli incarichi. E tra l'altro questo avrebbe invece consentito probabilmente una migliore scelta tra i candidati, peraltro in linea anche con alcuni ordinamenti europei che sono più attenti forse a garantire l'oggettività della scelta e la selezione dei migliori. L'aspetto però forse più problematico riguarda la possibilità di non confermare l'incarico attribuito a un dirigente al momento della scadenza in assenza di una valutazione negativa, con l'unico obbligo di darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso. E in questo modo la disposizione formalizza la possibilità di un mancato rinnovo dell'incarico, oppure in assenza di una valutazione negativa, a dispetto forse del fatto che invece la riforma Brunetta ponga al centro del proprio funzionamento proprio la valutazione dell'operato dei dipendenti pubblici e in particolare quello dei dirigenti. E quindi è vero che l'amministrazione è tenuta a darne, voglio dire, idonea e motivata motivazione, ma in questo caso sembra che manca ancora una volta un passaggio in visione di questa autonomia. E ancora di più, invece, se vogliamo, in senso peggiorativo rispetto a questa problematica, è rappresentata dall'intervento contenuto in un decreto legge contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica. Mi riferisco appunto in particolare al comma 32 dell'articolo 9 del decreto legge 78 del 2010, convertito nella legge 122, con il quale il legislatore ancora una volta interviene sull'articolo 19, comma 1 ter. Con un intervento che si caratterizza come una misura una pura misura di contenimento della spesa. In questo caso, invece, nel decreto Tremonti, le amministrazioni, si legge appunto che le amministrazioni che alla scadenza di un incarico dirigenziale generale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli. E in questo modo quindi si viene a svuotare in modo significativo sia il principio di autonomia funzionale e sia il momento valutativo stesso. L'unica certezza quindi rispetto ad una performance positiva espressa dal dirigente è quella di ricevere un altro incarico, ancorché di valore economico inferiore rispetto al precedente, laddove abbia comunque svolto bene il proprio incarico. E soprattutto vogliamo un'altra annotazione rispetto a questa disposizione, è il fatto che quella disposizione in esame, nella sua parte conclusiva, viene introdotto un ulteriore vincolo, vale a dire l'applicabilità in base al quale al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale a seconda che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia. Che cosa significa? Che in ogni caso al dirigente al cui è conferito un incarico di prima fascia, in caso di riorganizzazione, quindi di mancato rinnovo del proprio contratto, può essere tranquillamente dato ovviamente una sorta di retrocessione rispetto al fatto che non abbia ancora maturato poi la qualifica nella prima fascia. E questo ovviamente a dispetto sempre di quello che abbiamo detto invece di una performance comunque positiva. E ancora in chiave critica, forse un ultimo aspetto può essere quello relativo al fatto che va vista la scelta di non ridurre ulteriormente gli incarichi dirigenziali conferiti agli esterni, così come invece la legge delega Brunetta prevedeva, e soprattutto neppure un vincolo generale alla reiterazione di questi incarichi. Concludo, diciamo, questo intervento con una carrellata anche su quello che è il tema invece della dirigenza nelle regioni. Anche questo tema per affrontare, diciamo, il tema della dirigenza negli enti locali, piuttosto complesso, differente rispetto a quelli che sono stati diversi interventi statali in materia, ricordiamo importante è fare un passo indietro, vale a dire la riforma degli statuti delle regioni ordinarie del 99 da un lato e dall'altra la modifica del titolo quinto in modo complessivo del 2001, che cambiando veste al regionalismo italiano hanno prodotto ricadute rilevanti anche sul tema della dirigenza. Il novellato infatti articolo 123 della Costituzione prevede che lo statuto definisca la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento e che sia soggetta al solo limite dell'armonia con la Costituzione. Ma questo significa ovviamente un ampliamento significativo per quanto riguarda la possibilità dell'intervento delle regioni in materia di dirigenza pubblica. E questo perché anche, voglio dire, soprattutto con la riforma del titolo quinto, la materia dell'organizzazione amministrativa è stata esclusa dalla competenza concorrente, e così come invece era prima, e questo significa ovviamente un rientrare nella competenza legislativa residuale delle regioni con un ampliamento di intervento da parte delle stesse nella materia della dirigenza. Questo significa ovviamente che le regioni, sulla scia di questi diversi cambiamenti avvenuti a livello statale, hanno introdotto le proprie discipline di regolazione della dirigenza e che ritroviamo sia nelle nuove carte statutarie sia in leggi ad hoc o spesso anche con interventi nelle stesse leggi finanziarie. In particolare, però, cosa ritroviamo? Che in quasi tutti gli statuti viene introdotto il principio di separazione tra politica e amministrazione. E dall'altra, invece, sono state introdotte misure, soprattutto per quanto riguarda la legislazione sull'organizzazione e l'ordinamento del personale, misure di spoil system ancora più incisive rispetto agli interventi del legislatore statale, per l'ampiezza dei soggetti coinvolti, nonché discipline che consentono il ricorso anche in misura, diciamo, più massiccia rispetto a quelle che sono le percentuali previste dal legislatore statale, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali a personale esterno. E inoltre l'orientamento è stato spesso anche quello di prevedere, voglio dire, molte delle normative regionali e quella di prevedere la decadenza di tutti i direttori generali all'atto di insediamento nella nuova giunta e spesso ovviamente introducono forme anche più spinte, diciamo, di spoil system. È ovvio che, come abbiamo visto in questa carrellata, l'anello di congiunzione, la dirigenza rappresenta proprio questo anello di congiunzione tra politica e amministrazione ed è sicuramente, voglio dire, data la complessità degli interessi coinvolti, un aspetto che va curato con grande attenzione anche dal legislatore regionale. Da ultimo, infatti, però ricordiamo ad esempio una sentenza, un'ultima sentenza del giudice delle leggi, la 53 del 2012, dove il giudice stesso dichiara l'illegittimità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge del Piemonte, la numero 7, che consentiva al Presidente del Consiglio regionale di avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna legata esclusivamente da rapporti fiduciari. Ecco, il giudice ha ribadito, delle leggi, ha ribadito ancora una volta che il principio in base al quale la regione può derogare ai criteri, posti dalla legislazione statale a condizione che preveda, in alternativa a quella che sono stati però i parametri fissati dal legislatore statale, ulteriori o diversi parametri che garantiscono comunque la qualità e la professionalità di chi deve essere invece chiamato a svolgere incarichi dirigenziali e quindi al fine di evitare l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazioni. Grazie.
Grazie al consigliere Siniscalchi.